Vogliamo aprire la parola del Signore. Tanto un messaggio di servizio per Giovanni, io ho acceso il mio microfono. Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, al Vangelo secondo Matteo. Leggiamo dal capitolo 25 i versetti dall'1 al 13. Come vi avevo promesso, avrei continuato a predicare, avrei predicato più di un sermone dalla parabola delle 10 vergini, e infatti questo è il secondo sermone che su questo brano della scrittura sarà predicato. Leggo da Matteo 25: allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Domenica scorsa ho cominciato a dire qualcosa, e prenderò i primi pochi minuti della predicazione di oggi per fare una breve sintesi delle cose che ho detto. Ho spiegato che questa parabola si trova in mezzo al cosiddetto discorso profetico di Gesù, e che si trova è seguita dalla parabola dei talenti, che questa mattina adesso considereremo un po', almeno nelle generalità, e anche, diciamo, si trova seguita dalla parabola dei talenti e dell'insegnamento di Gesù sul giudizio finale, ed immediatamente dopo l'esortazione alla vigilanza che il Signore fa. Su questa parabola noi possiamo fare due errori di segno opposto. Il primo è quello che si può fare, che spesse volte da molti predicatori è fatto in tutte quante le parabole, quelle di cercare le sottigliezze, le finezze, di trovare un significato allegorico in ogni particolare delle parabole, e quindi trovare il significato delle lampade, dell'olio, di tutti i dettagli del sonno, dell'addormentamento, eccetera, eccetera. Un altro errore però di segno opposto sarebbe quello di considerarla semplicemente una vaga o comunque una generica esortazione alla vigilanza, perché davvero questa parabola è bellissima e generazioni di predicatori e di credenti hanno trovato conforto, insegnamento, ispirazione, consolazione ed esortazione. E quindi noi vogliamo guardarla, e prima di tutto vi ho detto domenica scorsa, in realtà è stato questo la sostanza del messaggio, che questa parabola riguarda la Chiesa cristiana in senso più ampio. Non la Chiesa con la C maiuscola, cioè quella composta dai veri credenti, dai rigenerati, ma in un certo senso riguarda tutta la cristianità, riguarda tutti coloro che si nominano nel nome del Signore, che qui vengono paragonati a queste 10 vergini che escono a incontrare lo sposo. Infatti mi sono soffermato, dopo aver dato alcune spiegazioni intorno all'espressione regno dei cieli, di cui non dirò nulla, a spiegare adesso, potete riascoltare il sermone che è registrato se volete sentirlo, mi sono soffermato domenica scorsa a spiegare un po' i vari personaggi, le varie figure che noi troviamo in questa parabola. E c'è lo sposo, e lo sposo chiaramente è il nostro Signore Gesù Cristo, e poi abbiamo le vergini in senso ampio, che sono persone che in qualche modo si sono separati dai grossolani peccati e dalle contaminazioni più gravi del mondo. Cioè sono persone che non definiremmo, tra virgolette, come prostitute, cioè gente che si abbandona a ogni sorta di peccato grave ed aperto, ma sono persone che in qualche modo sono appartate, cioè hanno una certa relazione non solo tra di loro, ma anche una certa speranza e un certo desiderio di incontrare lo sposo che è Cristo. E poi tra queste vergini abbiamo una distinzione, che abbiamo detto non dobbiamo tenerla e considerarla in senso rigido, il 50% falsi credenti, ipocriti, e il 50% veri credenti, perché questo non è insegnato dalla parabola, ma la parabola ci dice che parte delle persone che portano il nome di Cristo e professano di appartenere a Cristo sono stolte e parte sono sagge, sono avvedute. Vi ho spiegato un po' in che cosa consisteva la stoltezza delle stolte, cioè perché queste 5 vergini stolte erano tali, perché non si erano preparate, perché erano uscite, avevano preso i loro bastoni, avevano preso i loro stracci per fare le loro torce, ma non avevano considerato che avrebbero avuto bisogno anche di un ingrediente essenziale, di un elemento essenziale perché quelle torce funzionassero, che era l'olio. E quindi erano sconsiderate, erano persone che erano partite, come si direbbe all'italiana, alla garibaldina, no? senza una vera considerazione di quello che avrebbero dovuto fare. E poi invece le vergini avvedute sono quelle persone che non solo professano il cristianesimo, ma anche lo fanno con consideratezza e con attenzione si preparano. Questa mattina noi andiamo avanti e, guardando a questa parabola, dopo aver cercato di comprendere le figure che vi sono contenute, io credo che questa parabola, sebbene in modo generale e sebbene anche in modo, diciamo, non dettagliato, ci parli della vita cristiana in tutte le sue fasi. La vita cristiana in tutte le sue fasi. In cosa consiste la vita cristiana? Infatti, sebbene è breve questa parabola, però in modo sintetico e accurato ci mostra quelle che sono le tre fasi della vita cristiana. molto semplice. Il sermone di oggi non lo potete dimenticare, fratelli, perché vi dovete ricordare di tre parti che hanno a che fare con la nostra stessa esistenza: l'inizio della vita cristiana, il proseguimento o lo sviluppo della vita cristiana e la fine. Avete già trovato il terzo punto del mio sermone: la fine della vita cristiana. Quindi inizio, proseguo e fine. Che cos'è? Come inizia la vita cristiana? Come ha la sua manifestazione? Cioè, quando è che una persona comincia ad essere un cristiano? A noi che siamo nati in una nazione cattolica ci hanno detto che la vita cristiana inizia quando ci portano in chiesa ai nostri genitori, con i padrini, e ci fanno il battesimo, e allora lì diventiamo cristiani. Ma non è assolutamente così. Queste vergini iniziarono, o comunque ci dà l'idea della loro vita cristiana, della loro associazione, nel fatto che uscirono a incontrare lo sposo. Uscirono a incontrare lo sposo. E in realtà la vita cristiana è appunto paragonabile a questa uscita. La parola chiesa stessa, molti studiosi la fanno derivare da due parole, ek e kaleo, che sono due parole greche che significano una chiamata da, una, e quindi una uscita da qualcosa, cioè in qualche modo una certa separazione. E la vita cristiana è proprio così: inizia mediante una chiamata e un percorso, un cammino, l'inizio di un cammino. Così vediamo che Gesù chiamava i suoi discepoli: seguimi, e quelli andavano dietro di lui. E così vediamo tante persone che si univano a Gesù, anche discepoli che non rimangono per molto tempo con lui, ma comunque persone che ricevono una certa chiamata. Gesù ha detto che molti sono stati i chiamati, o sono i chiamati, pochi gli eletti, ma tra tante persone che vengono convocate, certamente poi ci sono coloro che il Signore raccoglie nella sua chiesa. Quando io parlo dell'inizio della vita cristiana come l'inizio di un cammino, di un percorso, non mi riferisco e non sto parlando della rigenerazione, della vita cristiana nel cuore dell'uomo. Quella è qualcosa di più profondo. Ricordatevi, qui quando stiamo parlando della parabola delle 10 vergini dobbiamo avere in mente la chiesa in senso più ampio, composta da persone che non sono soltanto dei veri credenti, ma che vivono intorno al nome di Cristo, e che si riuniscono, che stanno insieme, che hanno una intenzione comune, almeno esteriormente, che è quella di incontrare lo sposo. Quindi una certa separazione, una certa direzione di vita accomunano tutti coloro che fanno professione di fede. Infatti, voi direste mai che una persona che vive, che non ha mai mostrato alcun cambiamento di vita nella propria vita, non ha mai mostrato alcun cambiamento nel modo di parlare, magari in certi casi nel modo di apparire all'esterno, di vestire, di abbigliarsi, che non ha mai cambiato amicizie, che non ha mai cambiato associazioni, voi direste che questa persona manifesta chiaramente di appartenere alla Chiesa di Cristo? Cioè, voglio dire, io per esempio mi è accaduta una cosa molto, molto strana quando il Signore mi ha chiamato e sono andato a visitare una chiesa che non era quella dove il Signore mi aveva salvato, ma era vicino a casa mia. Il Signore mi ha salvato in una chiesa che si trova a Messina, però vicino Messina c'è un paesino che si chiama Spadafora, e cominciai ad andare dopo qualche mese a frequentare quella chiesa. E lì in quella chiesa, tra le persone che frequentavano quella chiesa, ritrovai un mio compagno di scuola, anzi veramente due, una mia compagna di classe e un altro che era nella stessa scuola ma era un anno prima di me. E la cosa che mi meravigliò era il fatto che ho scoperto che questi erano figli di credenti e che avevano sempre frequentato la scuola. Io ero stato 4 anni o 5 anni con loro e non avevo mai saputo che erano evangelici, non avevo mai saputo che erano dei credenti. E sinceramente, una delle due persone, in qualche modo, sì, l'avevo vista un po' diversa, insomma, in qualche cosa avevo notato che la differenziava, anche se non l'esplicitava, ma l'altro assolutamente mai mi sarei creduto che quella persona frequentasse una chiesa evangelica o che fosse figlio di, o che fosse un credente. Eppure li trovai lì nella chiesa. E vedete, quando una persona non manifesta alcuna differenza dai pagani, quali ero io quando andavo al liceo, è assai difficile che possa essere considerata una vergine, un credente. Mentre ce ne sono alcuni che però cominciano a mostrare un certo cambiamento di vita, almeno certe cose grosse le sistemano. Questo è necessario per poter appartenere al numero dei credenti, anche se non è sufficiente. Perché c'è molta gente, vi ricordate la parabola del seminatore, in cui Gesù parla del seminatore che esce a seminare e parte del seme cade sul terreno roccioso e lì immediatamente germoglia, cresce, dà l'idea della vita, però alla prima occasione di difficoltà, come anche quello tra le spine, il seme muore e non porta frutto. Ecco, ci sono persone che sono così nelle chiese, in un certo stadio di apparente vita, perché hanno mostrato qualche cambiamento. Bestemmiavano, non bestemmiano più. Se è una certa chiesa in un certo modo, magari sanno che c'è un certo stigma sul non bere il vino o per esempio non fumare, magari si conformano, magari qualche bevuta di nascosto, qualche sigaretta di nascosto se la fumano, ma no? Però almeno all'esterno cercano di apparire come tutti quanti gli altri. Ecco, io credo che queste 5 vergini stolte somigliano più a questo genere di persone, che si mescolano, si mimetizzano e sono insieme agli altri credenti e quando sono con gli altri credenti appaiono come tutti gli altri credenti, perché l'inizio della loro vita è stata in qualche modo una uscita. Questo è l'inizio. La seconda cosa, il secondo punto, il progresso. Come continua però la vita cristiana? Beh, la vita cristiana non è soltanto qualcosa di esterno e non è qualcosa che dura soltanto un po' di tempo per mostrare certe buone intenzioni, ma deve avere un progresso. E infatti il progresso della vita cristiana comporta un certo grado di associazione con altri cristiani, un certo grado di condivisione, di partecipazione a un medesimo credo, a uno stile di vita. Cioè, ci sono persone che cominciano a frequentare la Chiesa, ne abbiamo viste, no? Che mostrano un certo entusiasmo, ah, che bello, poi però dopo un paio di volte cominciano magari a perdere tutto questo entusiasmo e poi dopo un po' non le vediamo più. Avevano cominciato a uscire e poi sono tornati indietro. Vi ricordate nel pellegrinaggio del cristiano, no? Quel pieghevole che esce pieno di entusiasmo, andiamo verso la città celeste e poi dopo un po' al primo pantano della difficoltà volta le spalle e se ne torna nella città della distruzione. Ma ci sono altri che invece vanno avanti, allora imparano la confessione di fede, il catechismo, oppure la lingua di Canaan, cioè cominciano a parlare e comprendono la terminologia dei credenti, fratello, sorella, magari si salutano in un modo particolare, eccetera. E in qualche modo questa parabola ci mostra questo genere di sviluppo, perché queste 10 vergini tutte quante uscirono a incontrare lo sposo e tutte quante condividono tante cose, tutte quante rimangono in attesa, tutte quante condividono la stessa esperienza che diventano sonnacchiose perché lo sposo tardava, tutte quante si addormentano, tutte quante si risvegliano, tutte quante cominciano a preparare, a conciare queste torce, queste lampade, come vi dicevo. Quindi comprendiamo che ci sono tante cose simili e che spesse volte, come dicevo qualche settimana fa, distinguere gli ipocriti dai veri credenti non è assolutamente facile, non è assolutamente qualcosa che può essere fatta con leggerezza. Distinguere coloro che sono dei cristiani autentici, perché spesse volte condividono non solo le stesse capacità e le stesse virtù, ma perfino le stesse debolezze, le umane debolezze. Ora, ci sono molti che hanno voluto vedere in queste 10 vergini che tutte quante sonnecchiano e tutte quante si addormentano, traendone delle considerazioni sulla fine dei tempi, che la Chiesa degli ultimi tempi, in prossimità del ritorno di Gesù, sarà tutta addormentata, tutta apostata. Fratelli, sorelle, non è assolutamente così. Questa cosa che Gesù ci sta dicendo è qualcosa di assolutamente naturale, di assolutamente normale. Insomma, tu esci a incontrare lo sposo, passa un'ora, passano 2 ore, passano 3 ore, passano 4 ore, passano 5 ore, si fa mezzanotte. Chi è che non gli viene sonno a mezzanotte? Scusate, cosa c'è di peccaminoso nell'essere sonnacchiosi e nell'addormentarsi? Noi vediamo che perfino il nostro Signore Gesù, quando aveva chiesto ai Suoi discepoli di pregare con Lui nel Getsemani, vi ricordate? Gli chiese di pregare con Lui nel Getsemani e i discepoli si addormentarono perché i loro cuori erano aggravati di tristezza. Gesù tornò da loro e disse: non siete stati capaci di vegliare insieme a me soltanto anche poche ore in preghiera? Però non li rimproverò aspramente come che chissà che cosa avessero fatto, no? È naturale purtroppo, ed è la tristezza del loro cuore, delle parole che il Signore gli aveva detto, che sarebbe andato via, e la loro situazione li aveva portati, e spesse volte qui noi comprendiamo che questo particolare ha più a che fare con le debolezze umane, e le incapacità umane condivise da credenti e non credenti piuttosto che con dei peccati. Ma quello che è importante è che riguardo alla vita cristiana che qui viene descritta in questa parabola è questo, che tra quando il Signore ci chiama a sé, ci chiama alla fede, ci chiama al suo regno, ci introduce nel suo regno, a quando noi incontreremo il Signore, cioè saremo con Lui, passa del tempo. E questo tempo che trascorre tra quando ascoltiamo il Vangelo a quando lo incontriamo manifesta se siamo delle vergini stolte o se siamo delle vergini sagge. Qual è il tempo che c'è tra la chiamata e l'incontro con Gesù, tra l'inizio della vita cristiana e la fine della vita cristiana? Ricordatevi, noi spesse volte facciamo l'errore di studiare la parola come se fossero dei piccoli no, dei piccoli, delle piccole unità sconnesse da tutto il resto. Ma la parola di Dio, soprattutto in un libro come il Vangelo, è un meraviglioso puzzle e ogni tessera è collegata con l'altra. Perché questa parabola delle 10 vergini si trova al capitolo 25 di Matteo? Cioè subito dopo il capitolo 24. Oh, vi ricordo che quando Matteo ha scritto il Vangelo non è che c'erano capitoli e versetti. Era un libro scritto dall'inizio alla fine. Quindi era un discorso. Le stesse divisioni che noi troviamo, esortazione alla vigilanza, parabole, non c'erano. Le hanno messe quelli che hanno tradotto la Bibbia, in un certo senso per farci un servizio, ma spesse volte ci fanno perdere il senso della continuità del discorso che Matteo stava facendo e soprattutto che il Signore Gesù fece. Quindi questa parabola delle 10 vergini che ci parla del modo in cui i cristiani vivono si trova subito dopo l'esortazione alla vigilanza e subito prima della parabola dei talenti. E quindi se noi prendiamo questa parte della vita cristiana e la mettiamo in collegamento con quello che precede, con quello che segue, noi ne traiamo l'insegnamento del Signore Gesù su come deve essere la vita cristiana. Come deve essere la vita cristiana? La vita cristiana deve essere una vita di vigilanza e di servizio, di impegno. Il Signore non ci chiama per darci una vita spettacolare, sensazionale, emozionante, meravigliosa. Il Signore ci chiama al suo servizio. E chi vi dice che essere cristiani significa avere una vita meravigliosa? La maggior parte delle volte ve lo dice perché vi vuole prendere in giro. Perché la vita cristiana è vita meravigliosa se vissuta nel servizio al Signore, ma è vita di responsabilità e perfino dura in certi casi. Il Signore Gesù nel capitolo 24 parla di quello che accadrà quando Lui ritornerà. Sarà come ai giorni di Noè. La gente si divertiva, andava, prendeva moglie, andava a marito, beveva, mangiava, non ci pensava assolutamente che sarebbe accaduto quello che Dio aveva stabilito che accadesse, cioè che il giudizio venisse. E quando il giudizio venne, il Signore Gesù, la gente non si accorse di nulla e li portò via tutti quanti. E così sarà quando il Figlio dell'uomo tornerà. Mangiate pure, bevete pure, divertitevi pure. Ma ricordatevi che Dio vi chiamerà in giudizio. Questo è il messaggio dell'Ecclesiaste al capitolo 12. Ricordati del tuo Creatore nel giorno della tua giovinezza. Sì, gioca pure ai tuoi giochi elettronici. Ci sto parlando con qualcuno in particolare? No? Sì, divertitevi con le vostre bambole e poi quando crescete mettete da parte quelle cose, per alcuni continuano a tenerle per tutta la vita, le bambole, i giochi elettronici, e prendetene altri, ma ricordatevi che c'è un giudizio. E così accadrà quando il Signore ritornerà. E Gesù dice, vegliate dunque. E poi aggiunge un altro insegnamento. Dice, qual è quel servo fedele e prudente, versetto 45, 24, che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo. Qui c'ha qualcosa da dire a me, in particolar modo, e a tutti coloro che hanno delle responsabilità nella Chiesa. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato, io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se quel servo malvagio dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, vedete il collegamento con le parabola? E comincia a battere i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi, vedete il collegamento con quello che diceva prima? Cioè, se fa, ha il nome di servo ma si comporta come un pagano, se ha la forma di una vergine saggia ma si comporta come una vergine stolta o peggio ancora come una prostituta, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E poi c'è una parola per tutti quanti voi. Questo sicuramente fa tremare me, ma adesso posso far tremare un pochino anche voi. Al capitolo 25 continua la parabola dei talenti, al versetto 14 avverrà che un come un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi, affidò loro i suoi beni, a uno ne diede 5 di talenti, 2, a un altro 2, a un altro 1, ciascuno secondo le sue capacità, e sapete la storia com'è. Alla fine quello che ne aveva uno ne restituì uno, come venne definito dal suo padrone? Servo malvagio e fannullone. Infingardo era la vecchia traduzione, ma significa proprio questo: sfaticato, fannullone. Come io ti ho dato un talento e tu non hai fatto neanche il minimo, quello di portarlo dai banchieri, così avrei potuto averlo con l'interesse. Cioè, la vita cristiana, ritornando alla nostra parabola, questa parentesi tra la chiamata, l'inizio e la fine, alla luce di quello che noi leggiamo prima e dopo, che cos'è? È una vita di vigilanza e di servizio attivo, di impegno, di quello che Dio ti ha dato, di metterlo al servizio degli altri, di servizio a Dio prima di tutto, che è adorazione, ma anche di servizio al prossimo, a cominciare dalla tua famiglia, a cominciare dalla tua chiesa, a cominciare dalla tua città. Ci sono persone che sono tanto intelligenti, che hanno tante capacità, che sanno fare tante cose e utilizzano la loro intelligenza, la loro capacità, le loro abilità, le loro competenze per se stessi soltanto. O al massimo per la propria famiglia. Sono egoisti, sono idolatri. Ci sono persone che hanno tanto tempo a disposizione. Quanto tempo? 24 ore al giorno. 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno, devo continuare, 366 se è bisestile. Però un po' di tempo per il servizio al Signore, forse anche magari per venire a spazzare la chiesa o per invitare qualcuno, ospitarlo a casa, non ce l'hanno. Lo sapete che noi dovremmo rendere conto di tutto quello che Dio ci ha dato? Che cosa succederà a molti di noi o a molti cristiani quando nel giorno del Signore si apriranno i libri? E sapete quale sarà uno dei libri che saranno aperti? Sarà l'estratto conto della banca, dove si vedrà come abbiamo speso i nostri soldi. 175.000 euro acquisto della, che ne so, che si costa, una Ferrari, no? Vabbè, 200.000 euro casa di vacanza in montagna, che ne so, 3.000 euro vacanza di 5 giorni, e non risulta nulla di, e non sto parlando di donare alla chiesa, fratelli, o alle missioni, sto parlando semplicemente di fare del bene ad altri. Nel giorno del Signore, io mi meraviglio, vedete, una cosa interessante, nel giorno del giudizio Gesù dice: io ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Non ha detto: voi non avete dato soldi alle missioni. Ascoltate, molte volte questo è anche la stessa cosa, però pensate a questo intanto: sono stato nudo e non mi avete vestito, sono stato malato e non siete venuti a trovarmi, non ho avuto tempo, ero troppo impegnato a lavorare, ero troppo impegnato a far soldi, ero troppo impegnato. Questi discorsi funzionano tra di noi, Queste scuse ce le possiamo dire tra di noi, io le potrei dire a voi e voi le potete dire a me e tutti quanti possiamo giustificarci, ma nel giorno del Signore il tuo talento che sarà restituito così come l'hai ricevuto davanti a Cristo non funzionerà. Non è una scusa che vale, perché il tempo che c'è tra l'inizio della vita cristiana e la fine della vita cristiana non è un tempo di pigrizia o di badare ai fatti tuoi, ma è un tempo di servizio e di vigilanza attiva in cui dobbiamo provare i nostri sentimenti, in cui ci dobbiamo preparare, in cui dobbiamo mettere alla prova noi stessi. E fratelli, sapete il modo in cui il diavolo ha successo su di noi? Lo sto riflettendo su questa cosa in questi giorni. Uno dei modi in cui il diavolo ha successo su di noi, anche veri credenti, è quando ci convince che noi dobbiamo avere una vita a ciclo continuo, senza un momento di fermo, di stop. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, poi finisce il lavoro e cominciano il weekend. E il weekend deve essere importante, perché io devo fare quello che non ho fatto durante questi giorni, allora devo. E poi la domenica un paio d'orette alla chiesa la dedico, però poi devo fare altre cose, devo correre di qua, e poi il lunedì e il martedì, e poi finisco e prendo le ferie e devo andare da un'altra parte immediatamente. Dio non ci ha creati perché questa sia la nostra vita. Dio ci ha creati e ha dato una settimana affinché noi avessimo sei giorni e ogni sei giorni un giorno in cui ci riposiamo. Che significa riposarsi? Significa certamente cessare da tutte le attività che richiedono il coinvolgimento delle nostre energie fisiche e mentali, e ci spogliano di quella gioia dell'ozio. Vi meravigliate se parlo di ozio? Cioè, di stare a far nulla. No, ma non un ozio passivo che è il padre dei vizi, no? Cioè del far nulla per poi fare tutte le altre cose, ma del fermarci, spegnere i telefonini, chiudere con cose che ci hanno inseguito per tutta la settimana, farsi una passeggiata, camminare più lentamente. E questo è uno dei problemi del nostro tempo. I giovani in particolar modo sono soggetti a cadervi, non solo i giovani ma anche gli uomini di mezza età che sono nella loro vita attiva, ma i giovani in modo particolare. Avete visto come vivono? Vanno a scuola, finiscono una cosa, ne prendono un'altra, poi mentre stanno mangiando devono parlare con i loro amici, poi finiscono e devono prendere. E ciclo continuo, la sera si fa tardi, poi si deve dormire perché bisogna riposare, ma appena si sveglia ci si deve pensare alle altre cose che si devono fare, finisce uno studio, una materia, non ci si ferma mai, e poi si crolla, e poi ci si esaurisce, naturale. Fratelli, fermatevi, fermiamoci di tanto in tanto. Quando dico queste cose, fratelli, io metto il dito verso di voi, ma devo ammettere che questo è stato ed è la mia tentazione, il mio venir meno in molte cose. Lo dico con grande, confessando un peccato davanti a voi. Ma ho riflettuto su queste parole. Noi dobbiamo ricordarci che il Dio ci dà del tempo, che non sappiamo quanto è nella nostra vita, e che questo tempo non deve essere speso in ogni piccolo istante per fare qualcosa, ma che deve essere utilizzato nel suo servizio e anche per riconnetterci con noi stessi, spesse volte, con la nostra famiglia, con le nostre cose. E ho concluso il terzo punto, che è la fine. E se vi ho afflitto in questo secondo punto, immaginatevi col terzo. Perché la fine è la morte. La fine è quando incontreremo il Signore. La fine è, generalmente, per i cristiani o per tutti gli uomini, viene all'improvviso. Sia quando viene con la morte. Chi l'avrebbe mai potuto dire, fratelli, a quella sorella Caira che aveva 30 anni, nel pieno della salute, che da un istante all'altro si sarebbe trovata dal tempo nell'eternità. Un incidente mortale che, del quale probabilmente se ne è potuta rendere conto soltanto negli ultimi centesimi di secondo della propria vita. Quando io mi sono trovato più volte a passare in posti dove ci sono stati degli incidenti mortali, con l'automobile, e io faccio circa 40.000 chilometri all'anno, e mi sono domandato come il Signore mi abbia preservato fino a questo momento. E la cosa che mi domando sempre, ogni volta che mi trovo in una situazione del genere, è questa: cosa stavano facendo quelle persone che si trovavano su entrambe le macchine 3 o 4 secondi prima dell'impatto? A cosa stavano pensando? E come si sono trovati dal tempo all'eternità? E questo può accadere a me e può accadere a voi. La morte generalmente arriva in modo subdolo, improvviso, perfino a volte anche quando siamo malati, no? Avete visto dei malati, anche dei malati terminali? E io ho avuto la possibilità di parlare con persone che sapevano che avevano una malattia che li avrebbe portati alla morte, e spesse volte, fino agli ultimi momenti della loro vita, parlavano come se la loro vita dovesse durare chissà quanto. Follia. E ancor più la fine della vita cristiana sarà qualcosa di improvviso, se si concluderà con il ritorno del Signore, perché il ritorno del Signore avverrà senza, quando nessuno se l'aspetta, nell'ora che voi non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Altro, i segni dei tempi, ma possono parlare quanto vogliono dei segni dei tempi. Ma i segni dei tempi ci sono tutti quanti, da quando il Signore è venuto, il Vangelo è predicato, ci sono guerre e rumori di guerre, ci sono tutti quanti, leggete i segni dei tempi, ci sono tutti quanti. Il Signore può venire da un momento all'altro, potrebbe venire oggi, stasera, o fra 100 anni o 1000 anni, questo non ha importanza, anzi il Signore ha voluto farci sapere che Lui ritornerà senza darci indicazioni così precise, perché ha sempre voluto che tutte le generazioni di cristiani vivessero nell'attesa del suo ritorno. Paolo pensava: noi viventi che saremo rimasti andremo a incontrare il Signore nell'aria. Lui aveva la speranza che sarebbe stato partecipe dell'incontro del Signore nell'aria, se volete del rapimento, ne parleremo di questo. Ma non è stato così, e sono passati 2000 anni. E il Signore non è tornato, ma lo stesso Spirito deve essere in ciascuno di noi. Il Signore potrebbe tornare davvero in modo improvviso. E allora, che cosa dobbiamo fare? Lo scopo di questa parabola, contenuta al versetto 13, è che dobbiamo essere vigili, dobbiamo prepararci a questo grande evento dell'incontro con Cristo. Perché in prossimità di questo evento, prepararsi, e questa è l'ultima cosa che vi dirò stamattina, risulta quasi impossibile. Lo ripeto, dobbiamo prepararci tutta la nostra vita, perché quando l'evento dell'incontro con Cristo sarà prossimo, sarà quasi impossibile prepararsi. E quando io dico quasi impossibile, adesso ve lo spiego. Avevo scritto, se voi guardate nelle note, questo quasi, e messo tra parentesi, significa che io avevo scritto prima impossibile, poi ho ripensato un po' e ho detto quasi impossibile, perché ogni cosa è possibile a Dio, no? Ma sapete perché avevo pensato così, che è impossibile prepararsi in prossimità dell'incontro col Signore? Perché, per esempio, noi sentiamo spesse volte di conversioni in punto di morte, ma sapete, le conversioni in punto di morte è difficile da verificarle. Poi ho pensato alla morte del ladrone sulla croce e ho messo quasi impossibile, perché quella è una vera conversione in punto di morte, no? Cioè, è possibile. Però, se leggete con attenzione questa parabola, e spero di non andare un po' troppo oltre, il tempo in cui il Signore entrò nella sala delle nozze con le vergini sagge, dal tempo in cui si sentì il grido, ecco lo sposo, venite gli incontro, c'è stato un piccolo lasso di tempo, no? Il lasso di tempo necessario perché le vergini sagge si preparassero e quelle stolte si rendessero conto che non erano preparate. E il tempo sufficiente perché potessero in qualche modo dire: no, noi non abbiamo l'olio e noi non ve lo possiamo dare perché non ci basterebbe neanche a noi. Allora andiamo a comprare. Sì, andiamolo a comprare. Intanto, mentre andavano a comprare, il Signore, lo sposo arriva e entrano nella sala delle nozze. Cioè, cosa vuol dire questo? Non voglio cercare di vedere più di quello che il Signore ci vuole far sapere in questa parabola, ma quello che voglio dirvi è che il fatto che noi pensiamo che ci si può convertire e pentire dei propri peccati o prepararsi all'ultimo momento è una grande illusione. C'è un tempo in cui il tempo è, la porta si chiude e il ravvedimento non è più possibile, perché il ravvedimento è una grazia di Dio e il ravvedimento è una grazia di Dio perché è operato dallo Spirito Santo, e se Dio non si compiace di operare il ravvedimento, nessuno si può ravvedere. Ed è necessario perciò che non giochiamo con Dio e che cerchiamo la sua faccia sempre per essere pronti. E non pensiate mai: vabbè, intanto io sto bene di salute, quando sto per morire chiamo il pastore e mi faccio fare estrema unzione. Noi non ne facciamo estrema unzione, seppure la facessimo non avrebbe nessun potere. Anzi, se voi pensi a un prete per un'estrema unzione, un ulteriore inganno anche questo. Perciò siate pronti. Quando sarà il mio turno, quando sarà il tuo turno, non lo so. Il Signore Gesù nell'ultima parte del capitolo 24 parla di questa necessità di essere sempre pronti. E c'è una scrittura con la quale vi voglio lasciare stamattina, ed è il libro dei Proverbi, capitolo 22, il versetto 3. L'uomo accorto, l'uomo saggio, vede venire il male e si nasconde. Gli insensati però, gli stolti, tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. L'Apostolo Paolo in Efesini 6:13 parla del giorno malvagio e ci esorta a prendere la completa armatura di Dio affinché nel giorno malvagio noi possiamo rimanere in piedi. Sapete quale sarà il giorno malvagio per molte persone? Il giorno del giudizio. Perché si rincontreranno con tutta la malvagità del proprio cuore, la propria noncuranza, la propria trascuratezza, la propria pigrizia, la propria follia nell'aver speso una vita andando a destra e a sinistra, facendo tante cose, dimenticandosi dell'unica cosa necessaria. E se vuoi essere una vergine saggia, questa mattina devi fare attenzione che il male si sta avvicinando e ti devi nascondere. e fatemi un po' spiritualizzare, ma questa, mi abbandono a questa spiritualizzazione. Nasconditi in Cristo, nasconditi nella, nella roccia che è Cristo, nascondiamoci per mezzo della fede in Lui, nascondiamoci perché Lui è il nostro protettore, l'ira di Dio non ci coglierà se Cristo è il nostro scudo. La morte non ci prenderà se Cristo è la nostra vita. E la disperazione non ci abbatterà se Cristo è la nostra speranza. L'uomo accorto, la donna saggia, vede venire il male del giudizio, il male della morte. Perché la morte è un vero nemico. La morte è una realtà terribile. E si nasconde in Cristo, ma gli ingenui, gli stupidi, gli stolti, tirano avanti giorno dopo giorno, continuano a vivere come hanno sempre vissuto e ne subiscono le conseguenze. E fratelli, le conseguenze del giudizio non sono momentanee. Ah, fratelli, se c'è una dottrina nella Bibbia che io odio, è la dottrina dell'inferno. E se potessi, la cancellerei. Io, se potessi cancellare la dottrina dell'inferno e abbracciare l'idea della distruzione eterna dei reprobi, sarei felicissimo di farlo. Ma non posso. Gesù ha parlato che lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, un pianto e uno stridore dei denti che durerà per l'eternità. E saranno tormentati nei secoli dei secoli, con la bestia, con il falso profeta e con il seduttore Satana. Fratelli, non scherziamo con le cose serie. È per amore di Dio. Cerchiamo di essere nel numero delle vergini sagge, mentre c'è tempo, mentre c'è tempo. Chiudiamo il capo. Padre Celeste, noi abbiamo ascoltato la Tua parola e siamo presi da timore. E come persone che sono uscite a incontrare lo sposo, ti supplichiamo che ci aiuti ad essere gente che vive in un servizio attivo, non nella sconsideratezza e nella superficialità della stoltizia umana, ma nella umiltà e nella attenzione che si deve dare davvero alle cose serie, del servizio a Dio, alla fede e al cammino della vita cristiana. Noi confessiamo i nostri peccati, o Signore, e ti preghiamo che tu ci aiuti e ci sostenga in modo tale da poter essere tra quelli che nel giorno del Signore non saranno delusi e confusi, e tu hai promesso che chi confida in te non lo sarà mai. Perciò, Padre, mentre confessiamo i nostri peccati e ti chiediamo che il tuo Spirito ci convinca più profondamente e operi in noi quelle necessarie trasformazioni, quel necessario cambiamento, ti supplichiamo per tante persone, giovani ed anziane, che vivono nell'ambito della Chiesa, magari perfino di questa Chiesa, però sono nel numero delle vergini stolte. Ti preghiamo che tu li visiti con il tuo Spirito e che per amore di Cristo operi in loro ravvedimento e fede. Nel nome di Gesù. Amen.